La scienza nella conoscenza. Un programma di Bacta Alberto Tampini.
Amici ascoltatori, ancora una volta siete in compagnia di Bacta Alberto che per un'altra puntata di La Scienza nella Conoscenza vi auguro un buon ascolto. Da diverse trasmissioni, ormai 5 con quella di oggi per la precisione, ci stiamo addentrando in un campo quanto mai vasto e per molti di voi sicuramente sconosciuto almeno in parte, che riguarda quelli che potremmo definire gli enigmi storici. Il filo conduttore che ha legato tutte queste puntate è l'ipotesi che la storia non sia così come noi la conosciamo attraverso i testi scolastici, soprattutto che non sia iniziata così come la presentano questi libri di scuola che rappresentano il sapere cosiddetto ufficiale. Nei Veda, questi testi antichissimi a cui noi devoti di Krishna facciamo riferimento costantemente, affermano che nessuno può imparare qualcosa in questo mondo materiale senza l'aiuto di un maestro, sia che si tratti di argomenti spirituali, sia che si tratti di temi esclusivamente materiali. Sempre e comunque l'uomo ha bisogno di una guida, di un qualcuno che gli spieghi, che gli insegni determinati processi, determinate conoscenze. Questa affermazione è verificabile a tutti i livelli. Da bambini abbiamo avuto bisogno dei nostri genitori per imparare a camminare, a parlare, a mangiare, ad agire in modo corretto. Cresciuti un poco, abbiamo dovuto andare prima all'asilo, poi alle elementari, poi alle medie, alle superiori, eccetera, per imparare tutto quello che è il patrimonio culturale di questa civiltà, partendo dal fare le aste, sino ad arrivare alle informazioni scientifiche più complesse. E per acquisire questo sapere abbiamo sempre dovuto far ricorso a qualcuno che già sapeva queste cose, un maestro, un professore, un docente, insomma qualcuno che già aveva acquisito questo bagaglio culturale. Ciò avviene anche in tutti gli altri aspetti della vita umana, non solo quello culturale, quindi il lavoro, la politica, eccetera, tutto viene appreso da fonti già informate. In caso contrario, se ognuno tentasse di apprendere per conto proprio, ci ritroveremmo a tutt'oggi in uno stato di profonda ignoranza anche su cose molto elementari. Allo stesso modo, il discorso è valido anche per lo sviluppo delle varie civiltà. La nostra attuale civilizzazione è nata sul bagaglio culturale del Rinascimento, che a sua volta utilizzò la cultura del Medioevo e soprattutto recuperò la cultura classica greco-romana. A loro volta i Romani e i Greci furono gli eredi di altre culture più antiche, come quella fenicia, cretese, assiro-babilonese ed egizia, tanto per citare le più conosciute ed importanti. Un fatto interessante è poi quello che, se noi andiamo a vedere quali fossero le conoscenze scientifiche di queste civiltà più antiche, vedremo come fossero più progredite, ad esempio in campo astronomico, fisico, geografico, medico, delle civiltà che vennero in seguito. Ma a questo punto però pare che culture come quella egizia o babilonese o quella della valle dell'Indo siano nate così dal nulla. Lo stesso vale per altre civilizzazioni non appartenenti al continente euroasiatico, come ad esempio le civiltà precolombiane dell'America. Secondo gli storici moderni, queste grandi culture nacquero in un tempo così relativamente breve da strutture tribali primitive. Come è stato possibile questo? Dietro i vari Einstein, Fermi, von Braun, eccetera, ci sono Copernico, Galileo e Giordano Bruno. E dietro a loro si levano le ombre di Pitagora, di Aristarco, di Anassagora, di Anassimene e di tanti altri filosofi greci. Newton riconobbe il suo debito verso l'antichità dichiarando: «Se sono riuscito a vedere più in là, è stato perché mi sono retto sulle spalle di giganti». Ma a loro volta, molti di questi filosofi classici si erano retti sulle spalle dei dotti egiziani e caldei. E da chi questi ultimi ereditarono la tradizione segreta della loro filosofia e della loro scienza? La risposta dei moderni studiosi è che la ereditarono da rozzi agricoltori, allevatori e cacciatori primitivi, che sapevano solo lavorare delle pietre e non conoscevano che poche cose essenziali per vivere. Chi ha una visione un po' più ampia di questa può notare l'evidente contraddittorietà di tale teoria. Molti ricercatori al di fuori della cerchia ufficiale degli addetti ai lavori hanno teorizzato che la matrice di queste prime civiltà conosciute a livello storico sia stata la mitica civiltà di Atlantide, la cui tradizione compare in tutti i racconti delle civiltà antiche, al di qua e al di là dell'oceano. Attraverso la conoscenza dei Veda, però, noi sappiamo che non si trattava di una civiltà limitata ad una terra ora scomparsa, ma che comunque è sicuramente esistita. Bensì era una civilizzazione a livello mondiale che noi devoti di Krishna definiamo col nome di civiltà vedica. Infatti, questa civiltà, anche se in tempi recenti è stata limitata geograficamente entro i confini dell'India, anticamente, e per anticamente intendiamo migliaia, decine di migliaia, milioni di anni fa, essa era distribuita su tutto il globo e le antiche civiltà che noi conosciamo, come quella dei Sumeri o quella egizia, non sono che ciò che sopravvisse al collasso di questa civiltà vedica. Il ricordo di questa antica civiltà è soprattutto, come abbiamo detto, in tutte le tradizioni storiche delle società antiche che si succedettero ad essa. Ricordiamo che le popolazioni vediche, dette anche ariane, erano di carnagione chiara. Il ricordo di questa popolazione rimase anche in genti quali gli Incas, gli Aztechi e i Maya, pur non esistendo tra loro nessun individuo con tali caratteristiche somatiche, appunto quali la pelle chiara, la barba, la statura alta, eccetera. In Messico, nel Guatemala e nello Yucatan, si venerava l'uomo dio Quetzalcoatl, conosciuto anche col nome dei Cucumatz o Cuculcan, bianco di pelle, rosso di capelli, barbuto e vestito di una lunga tunica, che venne ad insegnare le arti e la scienza alla popolazione locale. Gli Incas veneravano Viracocha, un uomo bianco di alta statura venuto dalle terre dell'Aurora. Egli inculcò la gentilezza nel cuore degli indios Quechua e rivelò loro i segreti della civiltà. Compiuta la sua missione, si dice che scomparve nel mare. Questa venerazione per degli uomini bianchi, simili a dei, fu addirittura fatale agli imperi precolombiani, poiché accolsero a braccia aperte i conquistadores spagnoli, ritenendoli rappresentanti dei loro dei, avendo appunto pelle bianca e lunghe barbe, proprio come diceva la loro tradizione, che tra l'altro aveva predetto un ritorno della razza bianca. Gli spagnoli approfittarono subito della situazione e quando gli indios si resero conto dell'errore fatto era ormai troppo tardi. In effetti è questa la causa principale della caduta così rapida di questi imperi e non, come è spiegato su molti libri di storia, il fatto che gli spagnoli avessero i cavalli e armi da fuoco. Gli imperi sudamericani avevano potenti eserciti e soldati valorosi che avrebbero sopraffatto facilmente quello sparuto gruppo di caballeros armati di bocche da fuoco che non erano certo esemplari per rapidità d'uso ed efficienza.
Europa, Australia, America e Tasmania.
Il fatto poi che le popolazioni locali fossero terrorizzate dai cavalli non regge se pensiamo che gli antichi romani, che si trovarono a dover affrontare i ben più micidiali elefanti di Pirro, dopo uno sbandamento iniziale seppero reagire validamente a quest'arma per loro assolutamente nuova. Le stesse tradizioni, sia pure con particolari diversi, poi si trovano anche al di qua dell'oceano. Ad esempio i Sumeri adoravano Oannes, l'uomo uscito dal mare per portare la civiltà a quelle popolazioni ancora barbare. Noi sappiamo come in tutte le tradizioni storiche antiche si parli di grandi cataclismi naturali, quali ad esempio il diluvio. Secondo una scuola scientifica che ha diffusione soprattutto nei paesi dell'est, le civiltà successive a questa catastrofe, e cioè l'Egizia, la Sumera, eccetera, ebbero origine da una civiltà scomparsa, definita come cultura madre. L'accademico Vladimir Obruchev, membro appunto dell'Accademia delle Scienze dell'Unione Sovietica, sostiene che i sopravvissuti alla catastrofe diffusero la civiltà, o ciò che era sopravvissuto di essa, su tutti i continenti. Naturalmente, per chi è abituato a considerare il corso della storia così come ci è stato insegnato da sempre, è sicuramente difficile accettare un'ipotesi di questo tipo. Ma se noi la consideriamo obiettivamente, vedremo come sia più logico pensare ad una cultura madre che ha generato le civiltà successive, piuttosto che credere che tali civiltà siano improvvisamente, così dal nulla, sorte come un fungo dopo una giornata di pioggia. La scorsa puntata abbiamo descritto come, secondo i Veda, si sviluppi il corso della storia nell'arco di milioni di anni e come in realtà oggi la civiltà sia in una fase declinante rispetto ai tempi antichi. Questo sia da un punto materiale che, e soprattutto, da un punto di vista spirituale. Queste fasi della civiltà, lo ricordiamo, sono quattro: il Satya Yuga, il Treta Yuga, lo Dvapara Yuga e il Kali Yuga, iniziato questo più di 5.000 anni fa. Partendo dal Satya Yuga, la civilizzazione si è via via deteriorata, soprattutto a livello morale, e poi, da più di 5.000 anni fa, si è deteriorata anche a livello di conoscenza materiale, e solo oggi si è avuto un recupero di una parte della conoscenza perduta. Thank you. ricordiamo come nel Medioevo in Europa si parlava della Terra come di una tavola piatta e questa teoria prese piede soprattutto pochi secoli dopo la comparsa di Cristo. Lo studioso romano Lattanzio Firmiano, vissuto tra il 260 e il 340 d.C., scrisse un'opera intitolata La dottrina eretica della presunta forma sferica della Terra, che può essere considerata come un tipico esempio della decadenza scientifica dell'epoca. Nel testo è scritto: «È mai possibile che ci sia gente tanto stupida da credere che sull'altro lato della Terra crescano messi e alberi sospesi verso il basso e gli esseri viventi vi camminino a testa in giù? Eppure oggi anche un bambino sa che rispetto a noi in Australia la gente cammina a testa in giù senza inconvenienti di alcun genere. Se noi andiamo però a vedere le opere più antiche, vedremo come la Terra sia ritenuta sferica, come oggi del resto si è ritornati a conoscere. E queste conoscenze antiche, recuperate poi dal Rinascimento, furono quelle che dettero a Cristoforo Colombo la convinzione di poter raggiungere le Indie da Occidente». Chiusa questa parentesi sui corsi e ricorsi storico-scientifici, torniamo alle ere o yuga descritte nella letteratura vedica. Possiamo vedere come abbiamo dei paralleli in tutte le civiltà antiche. Esiodo, scrittore greco dell'VIII secolo a.C., racconta di una credenza analoga diffusa appunto in tutta la Grecia. Dapprima c'era stata l'età dell'oro, nella quale gli uomini erano simili a dei, poi l'età dell'argento, nella quale la loro intelligenza si affievolì notevolmente. Poi l'età del bronzo, nella quale gli uomini si trasformarono in guerrieri, sterminandosi a vicenda. E infine l'età del ferro, nella quale i greci dell'epoca ritenevano di vivere. Alla fine di ogni età si credeva che il mondo venisse inondato dall'acqua o bruciato dal fuoco. Anche gli antichi egiziani dividevano il cammino dell'uomo in ere, il regno degli dei, il regno dei semidei, quello degli eroi e infine quello degli uomini. In Cina, gli abitanti dello Yunnan conservano il ricordo di un'era felice in cui la vita era lunghissima e le rocce più pesanti venivano sollevate da vibrazioni sonore. La tribù dei Pai, in un suo canto, ricorda un'epoca in cui le rocce sapevano camminare, in cui la pace regnava su tutto il mondo, in cui non c'erano poveri e in cui tutta la gente viveva centinaia di anni. Certo, per i seguaci della teoria casuale diventa un po' arduo spiegare tutta questa serie di tradizioni coincidenti sparse su tutto il globo. Apriamo ora una parentesi a proposito delle rocce che camminano, ricordate ora in queste tradizioni. Anche nei Veda è spiegato come la scienza presente in quella società era di tipo diverso da quella attuale basata sulla tecnologia. Questa invece era una conoscenza definita sottile che permetteva il controllo della materia attraverso la recitazione di mantra speciali, ossia attraverso vibrazioni sonore di tipo particolare. In sostanza, era possibile annullare la forza di gravità attraverso queste vibrazioni sonore e di conseguenza far galleggiare in aria delle masse di dimensioni anche enormi. Per gli scettici, che senz'altro staranno scuotendo la testa con aria di sufficienza o commiserazione, faremo ora un esempio pratico, documentato e documentabile, per chi se la senta naturalmente di fare almeno un viaggio in India. In India, appunto, nella parte occidentale, vicino a Pona, sulla via Satara, c'è il villaggio di Shivapur, che ha una piccola moschea dedicata alla memoria del derviscio Qamar Ali. Davanti alla moschea ci sono due pietre di granito di forma arrotondata, una del peso di 55 kg e l'altra di 41 kg. Non si conosce l'epoca in cui le pietre furono poste lì e probabilmente sono molto più antiche della moschea. In ogni caso, la cosa interessante è che ogni giorno dei gruppi di pellegrini si dispongono attorno a queste pietre toccandole con l'indice e pronunciando tre volte a gran voce il nome Qamar. Improvvisamente si vede la roccia staccarsi dal suolo come se avesse perso tutto il suo peso, elevarsi in pochi secondi ad un'altezza di 2 metri. Poi rimane sospesa in aria per un istante e quindi ricade al suolo. È obbligatorio che siano solo 11 persone a circondare la pietra più grossa e 9 quella più piccola. Questo fenomeno straordinario si ripete più volte in un giorno, suscitando lo stupore dei presenti. È sottinteso che all'esperimento possono partecipare persone di qualsiasi credo religioso, siano essi musulmani, buddisti, cristiani o indù. L'effetto non varia. Il fenomeno è ampiamente documentato anche fotograficamente e si può anche fare una richiesta all'Air India per avere una documentazione fotografica del luogo considerato turistico. Nessuno comunque fino ad oggi è riuscito a dare una spiegazione al fenomeno. Uno può essere scettico finché vuole, ma i fatti parlano. Contrariamente a tutte le leggi della fisica, una pietra di 55 kg toccata solo dalla punta dell'indice si libera da sola a un'altezza di 2 metri. In quest'epoca di viaggi spaziali, mentre i più eminenti scienziati si scervellano per risolvere il mistero della gravitazione, questo fenomeno apparentemente incredibile meriterebbe almeno un'indagine approfondita. Ovviamente sono state formulate delle ipotesi: il sollevamento della pietra è provocato dalle onde sonore delle tre parole scandite in coro, oppure dal fluido biologico trasmesso dalle dita di coloro che partecipano all'esperimento, o dalle due cose assieme. In accordo alla scienza vedica, la spiegazione esatta è la prima. Del resto, a confermarlo è il fatto che quando le parole rituali non sono pronunciate ad alta voce, la pietra non si solleva. Questo fenomeno, apparentemente miracoloso, ma che è solo il risultato di un tipo di conoscenza e di processo fisico di cui non siamo più in possesso, può servire a spiegare come gli antichi popoli abbiano potuto erigere dei monumenti megalitici che ancora oggi, con tutta la nostra tecnica, sembrano impossibili da realizzare. In varie parti del mondo esistono monumenti o edifici cosiddetti megalitici, cioè composti da pietre gigantesche di cui è sempre stato difficile spiegare la tecnica di estrazione e di messa in opera. A Ollantaytambo e a Sacsayhuaman nel Perù sono state scoperte dagli archeologi delle costruzioni in pietra di origine preincaica che hanno lasciati, è il caso di dirlo, di sasso gli studiosi, dato che alcune pietre si è calcolato che pesino più di 100 tonnellate ognuna. Nonostante la loro mole, i blocchi sono sovrapposti con una tale precisione che a occhio nudo si scorgono a malapena i punti di giunzione. Un'altra testimonianza arcinota è quella delle piramidi egiziane, in cui alcune pietre, quelle dei livelli più bassi, raggiungono le 15 tonnellate, mentre le più leggere non ne pesano meno di 2. Sono state in tempi recenti fornite delle spiegazioni cosiddette razionali della costruzione di tali edifici, il cui uso, almeno nel caso delle tre più antiche e famose, quelle chiamate di Cheope, Chefren e Micerino, non è accertato che fosse veramente quello di tombe.
La scienza nella conoscenza. Un programma di Bacta Alberto Tampini.